Faremo un rapidissimo excursus, ma credo che sarà interessante. Costantino è il primo che dà ai cristiani un edificio così grande, una basilica, lo fa sia qui a Roma, anche a Gerusalemme, ma a me sembra dire innanzitutto una cosa previa che è importante per situare la questione. I cristiani avevano già cominciato a costruire chiese prima di Costantino. Perché è importante dire questo? Perché alcune correnti storiografiche tendono a dire che Costantino è l'uomo del potere, da quel momento in poi la Chiesa acquista potere, la basilica, gli affreschi, i mosaici sono segno di potere e quindi Costantino è quello che ha rovinato la Chiesa. Sapete, ci sono alcuni storici della Chiesa che dicono che la Chiesa è bella fino a Costantino, poi è uno schifo fino al Concilio Vaticano II e gli ultimi 50 anni è di nuovo bella, no? Buttano via 1700 anni, no? Allora è molto importante dire, ma che ci sia una basilica è un errore, è una concessione del potere o è un'esigenza interna del cristianesimo? Vi ho messo qui una serie di dati, li scorriamo proprio rapidissimamente. Pensate che i cristiani già nel 200 hanno comprato un cimitero a Roma, cioè sono perseguitati, sono una religio non lecita, ma posseggono il cimitero di Callisto come proprietà della Chiesa, non dei singoli cristiani. Perché? Perché vogliono seppellire i morti, vogliono aiutare i poveri, vogliono avere un luogo di sepoltura. Sapete che Napoleone tolse i cimiteri cristiani perché sapeva bene cosa voleva dire seppellire i morti, no? Pensate che a Dura Europos, nella Siria, adesso nel deserto della Siria, c'è una chiesa del 250, affrescata con battistero, con tutti gli affreschi. Siamo 60 anni prima di Costantino e già la chiesa ha una chiesa affrescata con battistero, quindi già non c'erano più le domus ecclesie. Pensate che quando c'è il donatismo, il Vescovo di Roma dice: voi donatisti siete nuovi perché noi a Roma abbiamo già 40 chiese e voi non avete nessuna. Siamo nel 305, 300. Cioè le chiese esistono da molto prima di Costantino. Pensate ancora che quando comincia l'ultima persecuzione di Diocleziano, racconta Lattanzio che dalla casa di Nicomedia, che è l'odierna Izmit, si vedeva la basilica cristiana. All'imperatore, vedendo la basilica, dice ai soldati di distruggerla. Si sa che ci sono una serie di dati particolari. Noi sappiamo quindi che i cristiani costruivano battisteri, chiese, eccetera, prima che Costantino gli desse il permesso. E perché questo? Vi ho messo un testo che può fare da riferimento di Böbsflug dopo i dati che vi elencavo. Lui dice che l'esigenza di ogni cosa viva è di esprimersi. Se una realtà non ha niente da dire, niente da costruire, niente da creare, vuol dire che è morta. Il cristianesimo perché ha le catacombe, gli affreschi, i sarcofagi, le chiese, i battiti? Perché vuole dire se stesso. Così se tu ami una donna, glielo scrivi, gli mandi una rosa, gli compri una... Se tu non l'ami non fai niente. Ma se tu sei innamorato, c'hai da dire delle cose, cioè ti muovi, fai... Allora l'esigenza di costruire la chiesa è precedente a Costantino. Con Costantino viene semplicemente ampliato ad un livello molto più grande ciò che è insito nella dinamica interna del cristianesimo. Lo vedete anche voi, cioè un parroco deve stare attento a non costruire troppo, però un parroco se ama la sua parrocchia la rende più bella l'oratorio, le stanze dei ragazzi, l'affresco, perché ci tiene, perché la gente vuole che sia il battesimo, l'eucaristia, siano celebrati nel migliore dei modi, no? E la liturgia è bellezza, c'è cioè anche il canto, la liturgia, è tutto un insieme, non è solo un pezzo di pietra, ma è un luogo dove la comunità vive. Seconda cosa, secondo titolo, la necessità di questi luoghi. La Chiesa pian piano matura la necessità di un luogo dove tutti i cristiani si riuniscono insieme. Questa è la vera novità, cioè Costantino dà il permesso che non ci siano più solo delle comunità, ma dando l'editto di libertà, adesso ci arriveremo, permette che tutti i cristiani stiano in un solo posto. Cioè, da questo momento in poi, a Pasqua, tutti potranno stare nell'unico carestia del Vescovo. L'ordinazione dei preti, tutti saranno insieme, no? E se ci pensate, questo è interessante, la gente è abituata così, anche guardate i nostri cattolici, anche quelli più vicini a noi, no? Vanno a San Pietro e dicono, ve l'ho detto altre volte, ma cos'è questo spreco? Perché Bernini ha fatto la piazza? Ma guarda questa basilica così grande, ma guarda San Giovanni, gli ori, questa altezza, ma c'era bisogno di fare... Voi dovete stare attenti che loro lo pensano questo, non dovete saltare. Voi dovete rispondergli semplicemente: scusate, ma quando io sono stato ordinato qui dentro, vale per i romani, non c'era una sedia libera, la gente era in piedi, dopo tre ore non c'era più l'ossigeno, c'era... Questa chiesa sono così alte perché se no non si respira. Cioè San Giovanni non è una cosa sprecata, perché non è la casa del vescovo che si fa la villa. È la casa che viene fatta perché tutti noi, se c'è un nostro figlio che diventa prete, vogliamo che ci stiamo tutti insieme. Se muore un prete, tutti dobbiamo stare lì, se muore un laico, se muore un diacono, no? Pensate a San Pietro, se muore il Papa, ma i funerali del Papa dove li facevamo? Alle Recife? Cioè dove li facciamo? Cioè quella piazza, se viene eletto il Papa, ma dove andiamo a prendere la benedizione? Quella piazza a Bernini l'ha fatta per noi, il Papa che l'ha fatta per noi. Le vostre cattedrali, chi viene, cioè quei luoghi sono i luoghi dove noi moriamo, viviamo e così via, no? Una battuta che io faccio sempre a Roma, per esempio quando si sposano, sapete che a Roma la gente ama sposarsi a Sant'Agnese, a Santa Costanza, a Vattela Pescadova, a San Giovanni a Porta Latina, no? Io prima dico no, è meglio sposarsi in parrocchia, spendete di meno, siete più liberi, poi alla fine gli dico ok, io vengo a sposarvi a Sant'Agnese a Piazza Navona, però facciamo un patto, io vengo ma voi da quel momento in poi non parlerete mai più male del barocco. Perché se voi, quella chiesa è stata fatta per voi, cioè dopo 400, dopo 1000, dopo 1000, voi usate un luogo che è stato pensato per voi, cioè pensate, voi, la vostra parola che è brutta, quelli lì hanno fatto una cosa di bella per voi. Allora, San Giovanni, dove voi passerete sotto, camminerete lungo la navata, andando verso il portico, vi accorgete che è grande, dovete salire, scendere, fare delle scale, ma perché è grande? Perché ci devono stare tutti i cristiani, perché è un luogo dove si debbono poter riunire. Vi ho messo qui un piccolo testo, il punto successivo, Dio non ci salva uno ad uno ma insieme, in introduzione al cristianesimo Ratzinger fa questa domanda, c'è un excursus interessantissimo sulle sei strutture del cristianesimo, e la prima è questa, lui si domanda perché i cristiani hanno qualcosa di pubblico? La gente non è che ce l'ha solo con San Giovanni, ce l'ha, ma perché il prete, perché la confessione, perché l'ora di religione, perché la preghiera, perché il Padre Nostro, perché il Vangelo, perché... E lui risponde, se Dio ci salvasse uno ad uno, non ci sarebbe bisogno della struttura, se salvasse te, ma siccome noi siamo uomini sociali, comunitari, siamo famiglie, ci vogliamo bene, Dio per salvarci insieme ha bisogno di ciò che è pubblico. Dio, perché noi siamo persone pubbliche, quindi se Dio si rivolgesse a ognuno di noi non ci rispetterebbe, cioè fa parte dell'incarnazione la necessità che la fede sia pubblica. Punto successivo, chiesa di forti e chiesa di popolo, o chiesa di popolo, mi riuscite a seguire più o meno?
Sì.
Si capisce qualcosa?
Sì.
Sapete che già ai tempi di Costantino, ma soprattutto la storiografia moderna si pone questa domanda, cioè quasi tende a dire prima di Costantino c'era una chiesa di forti, poi da Costantino in poi diventa una chiesa di popolo, siccome c'erano le grandi chiese, allora diventa una chiesa che dà il battesimo così senza impegno, che prima erano tutti martiri e poi dopo diventa la chiesa del potere, in cui la gente diventa cristiana per interesse, eccetera, no? Se voi andate a vedere le fonti, vi accorgete che non è per niente così. Cioè, già prima di Costantino ci sono un sacco di cristiani vigliacchi, perché la vigliaccheria fa parte del cuore dell'uomo, non è il potere che te lo dà. Pensate che già nel rescritto di Traiano, quando c'è il famoso a Plinio, quando c'è la prima legge contro i cristiani, Plinio dice ci sono dei cristiani che sono stati cristiani, hanno apostatato già da 20 anni, hanno denunciato degli altri cristiani per salvare la pelle. Sapete che nei primi secoli c'erano dei lapsi, cioè di cristiani che quando c'è la persecuzione hanno paura di morire, e può darsi pure che siano la maggioranza, sono vigliacchi come la nostra gente, come siamo noi delle volte, cioè che ci imboschiamo in una parrocchia, che ce ne freghiamo di una cosa, che non ci impegniamo. I cristiani dei primi secoli, delle catacombe, fra virgolette, erano vigliacchi e forti come noi oggi abbiamo dei santi, dei preti che sono un disastro, cioè la Chiesa è questo mistero, no? E quando viene Costantino continua a essere così, cioè noi abbiamo dei padri della Chiesa, dei santi che sono giganteschi, pensate ai cappadoci, pensate a Agostino, pensate eccetera, e abbiamo delle persone molto fiacche. In realtà non è vero che ci sono i battesimi di massa dopo Costantino, qui vi ho messo un piccolo testo, ma voi sapete che nel IV secolo quello che diventa abituale è diventare catecumeni senza battezzarsi. Cioè che cosa fa la gente? Siccome il battesimo è una cosa seria, siccome se ti battezzi poi devi avere una sola moglie, non puoi avere la concubina, non puoi divorziare, non puoi, devi amare la tua famiglia, allora i cristiani la gente entra nel catecumenato, quindi in qualche modo ha una patria di cristianesimo, ma non si battezza. Vi ho messo qui i nomi, no? Sapete, Gregorio di Nissa, Agostino, Ambrogio, Paolino di Nola, sono una serie di padri che si sono battezzati solo in tarda età. Perché cosa i genitori li scrivevano nel catecumenato, quindi erano nella salvezza. La Chiesa antica sapeva che un catecumeno era già dentro la salvezza, cioè Cristo l'aveva già benedetto, quindi se moriva il Signore se lo prendeva con sé, non andava nelle fiamme dell'inferno, ma non fanno il passo di battezzarsi. Quindi per un secolo intero non ci sarà per niente il battesimo di massa, ci sarà, se volete, il catecumenato di massa, ci sarà questo entrare dentro il catecumenato. Passaggio successivo, la Basilica Cristiana e il suo orientamento. È interessante che in questo prendere le parti pagane e renderle cristiane, voi sapete che il cristianesimo utilizza i moduli che sono pagani. La Basilica è una realtà pagana. Voi trovate le basiliche nel foro, però lo reinterpreta. La Basilica pagana non è in senso verticale, non è in senso di un percorso che va verso un'abside, verso Cristo, ma è nel senso inverso, cioè si entra dal lato lungo, c'è una piccola abside e le due absidi sono ai lati, no? Quindi si entra e si va o a destra o a sinistra, oppure si ha subito accesso al posto dell'imperatore, alla statua della divinità, eccetera, no? Il cristianesimo prende la basilica, cioè questo è un edificio che è fatto su, l'hanno fatto degli architetti pagani probabilmente, cioè della gente che sapeva fare le basiliche dei fori, ma viene completamente cambiato di impostazione, cioè viene visto per lungo perché ci si orienta verso l'Oriente, al di là se questo sia l'Oriente o no, non è importante, cioè c'è l'idea di camminare verso Cristo. Sapete, questo è bellissimo anche a livello della pastorale, cosa vuol dire essere orientati, avere un oriente, orientarsi, no? Cosa vuol dire essere disorientati? Una persona disorientata è una persona che non sa dove va. La novità cristiana è dire io vado verso Cristo, Cristo viene verso di me, cioè la mia via è un cammino, non è una confusione, non è uno zigzag in cui io non so dove sto andando, no? La Basilica è un edificio romano, pagano, ma che ha trovato un orientamento, ha trovato un oriente, no? E come vi diceva prima lui, c'è il baldacchino, che poi è successivo, ma c'è l'altare come fulcro, cioè l'oriente viene a me dentro l'Eucaristia, quindi c'è subito un luogo centrale che è l'altare, che non è più fuori dell'edificio come era nei templi pagani. Sapete che i templi pagani dentro entrava solo il sacerdote e l'altare era fuori, quindi la gente portava l'agnello, si sacrificava e poi il sacerdote lo portava dentro la divinità. Invece tutto il popolo, maschi, femmine, bambini e catecumeni e peccatori sono dentro la basilica, no? Per questo è così grande. Il tempio romano non deve essere grande perché la gente sta fuori. Invece la basilica è grande perché tutti stanno dentro, cioè perché Cristo è di tutti, la basilica è la casa di tutti i cristiani. Costantino era cristiano? Domanda interessantissima. Sapete che la storiografia, prima si diceva che Costantino era cristiano, poi si diceva che Costantino è stato solamente un farabutto che si è servito. Adesso la storiografia è più equilibrata, cioè Costantino un po' lo era, un po' non lo era. Si sa che la questione della in Ox Signo Vinces, che è situato, come sapete, vicino a Sacrofano, dove c'è un arco dove probabilmente Costantino mise l'accampamento prima di attaccare battaglia contro Massenzio. Massenzio uscì da Ponte Milvio, fece l'errore tattico di uscire, Costantino lo sconfisse e mentre loro si ritiravano caddero nel Tevere, c'era la sacca del ponte, morì annegato per Massenzio, lo trovarono, gli tagliarono la testa con una picca, lo misero su una lancia e portarono in giro per Roma la testa di Costantino, no? Allora lui fece quell'arco di Massenzio, scusate, avete ragione, ma la tradizione pone questo segno che, se voi guardate, ho messo dei testi in cui pian piano da Lattanzio a Eusebio di Cesarea eccetera si vede che questa idea che lì è stato proprio Cristo a dirgli con questo segno, mettendo il segno, il cristogramma, il chi e il ro, tu con questo segno messo sui labbri vincerai, si tende a esagerare questa cosa, no? Però noi, se noi vediamo, ci sono dei segni che ci fanno capire che Costantino veramente aveva una sua religiosità. Pensate che nell'arco di Costantino, quello che al Colosseo, che è stato fatto dal Senato romano in sua lode, se voi lo leggete, qui avete il testo in italiano, si dice che Costantino fu guidato ex instinctu divinitatis, per un'ispirazione della divinità, non si dice deorum, ex instinctu deorum, no? Come avrebbe detto un imperatore precedente, Giove, cioè lui fu guidato dall'istinto di una divinità. Il padre di Costantino probabilmente era già monoteista e venerava il sole come divinità, no? Costantino probabilmente si volse misteriosamente verso Cristo, Noi sappiamo che, per esempio, Costantino, lo dicono gli storiografi pagani, non salì a venerare la triade capitolina. Tutti gli imperatori, quando vincevano, andavano al tempio di Giove e delle due divinità femminili per venerare le dee di Roma, no? Lui andò direttamente al Palatino, cioè disse: non sono gli dei di Roma che mi hanno dato la vittoria. Per un romano era chiaro che se tu vincevi gli dei erano con te, questo faceva parte della mentalità dell'epoca, no? E c'è uno storico pagano, Zosimo, che è anticostantiniano, lui dice che Costantino divenne cristiano dopo, quando fece uccidere alcuni suoi parenti, quindi siccome il cristianesimo perdonava più facilmente, quindi sposta la conversione ma non la nega. E noi sappiamo che Costantino fu in realtà battezzato in punto di morte da un vescovo cosiddetto semi-ariano, Eusebio di Nicomedia, quindi fu veramente battezzato, ma tardi nella vita, quindi non avvenne qui nel battistero il suo battesimo, quindi c'è un rapporto strano di Costantino con il cristianesimo, no? E il fatto che lui donò questi terreni è segno che lui interessava veramente il cristianesimo. Pensate che a quei tempi il cristianesimo era ancora minoranza, cioè Costantino lo scelse non perché era maggioranza, ma intuì che il cristianesimo era la vera forza del rinnovamento dell'impero, cioè si appoggiò coscientemente sulla Chiesa senza ancora diventare, che l'impero diventasse cristiano, cioè i pagani erano pagani, gli ebrei erano ebrei, però si poteva essere. E questa zona qui, che era ai confini con le mura, era una zona di Roma meno abitata, non si poteva costruire al centro, dove Santa Croce in Gerusalemme, lui fece il suo palazzo imperiale. Voi potete immaginarlo, Costantino lì e Santa Elena, era il loro palazzo imperiale, per un po' risiedettero finché non andarono poi a Costantinopoli. È interessante che lì Elena fece portare il terreno del Santo Sepolcro. Come sapete, Elena fece scavare a Gerusalemme, il Santo Sepolcro è di fondazione costantiniana anch'esso, si chiama In Gerusalem perché lei portò la terra del Santo Sepolcro, quindi chi camminava diciamo in quella basilica metteva i piedi sulla terra della morte e della risurrezione di Cristo, no? E quindi erano due edifici, c'era il palazzo imperiale e la basilica, una dinanzi all'altra. Costantino regalò il terreno e pagò la costruzione, cioè lo Stato, a quei tempi lo Stato pagava i templi, pagava i sacerdoti, eccetera. Lui disse questo, cioè non solo dette la libertà, ma sovvenzionò, diciamo, la fondazione. Pagina 4 trovate l'editto di libertà. Sapete che non è vero che Costantino impose il cristianesimo. Con l'editto di libertà di Milano, Nicomedia, in realtà ne esistono più versioni, l'anno prossimo saranno i 1700 anni, ci sarà una delle grandi celebrazioni per questo fatto, è il primo editto di libertà in cui Costantino dice: tutti sono liberi di vivere la religione che vogliono, ma per primo mette i cristiani. I cristiani e tutti gli altri sono liberi di venerare secondo il loro cuore la libertà. È un passaggio nodale, fra l'altro, nello sviluppo del rapporto fra religione e Stato, è chiaramente un influsso della laicità. Sapete che questo Ajace, questo filosofo straordinario francese, ha scritto una lettera al biglietto di auguri a Hollande, il nuovo presidente laicissimo della Francia, e gli ha scritto una frase straordinaria, cioè come scrive in 10 righe: Monsieur le Président, no, voi sapete che quando voi parlate di laicità voi state facendo teologia, perché il termine laico è un termine cristiano che implica un clero, implica una separazione. Se voi foste in un mondo pagano, in un mondo musulmano, voi sapete benissimo che non si parlerebbe di laicità. Quindi la laicità è una cosa tipica di una cultura cristiana. Non è vero che le religioni sono uguali, perché è solamente all'interno del cristianesimo che emerge il tema della laicità, no? E l'editto di Costantino di libertà è uno di questi elementi. Andiamo a pagina 5, mancano 3 pagine, resistete? È interessante che, per capire chi era Costantino, la questione della crisi ariana, come sapete, qui probabilmente fu professato il simbolo di Nicea. Costantino fu lui come imperatore a convocare il concilio di Nicea, che poi fu guidato dai vescovi e da un delegato di Roma. C'erano due delegati romani a rappresentare il Papa, quindi mandati da qui, ma c'era Costantino come presidente. Ora è chiaro che Costantino non ci capiva niente di teologia. Una cosa interessantissima: Costantino era abituato, come gli imperatori romani, che la cosa importante era che i cristiani stessero in pace. Allora lui fece fare prima il Concilio di Nicea, i vescovi dissero che era giusto dire che Cristo era vero Dio, luce da luce, eccetera, eccetera. Poi, finito il Concilio, Costantino disse: ok, adesso abbiamo fatto il Concilio, adesso però voi cattolici dovete reintrodurre Ario dentro la Chiesa, lasciando che lui creda che Cristo è solo una creatura. Cioè, la sua idea era che perché l'impero fosse un patto, i cristiani dovessero smettere di litigare di cose teologiche e andare tutti quanti d'accordo. Ed è interessante, lo dice Simonetti, questo gigante della patrologia, della patristica antica. Simonetti dice che Costantino non si rese conto che il cristianesimo è la prima religione per cui la verità fa la differenza. Mentre nelle altre religioni non importa se quel Dio esiste, se non, basta il culto, cioè quello che conta nelle religioni è che si ossequia allo Stato, non conta la coscienza, che cosa io credo veramente, conta che tutti obbediscono all'imperatore, obbediscono al giorno di festa, obbediscono alla sacra. Invece il cristianesimo dice: no, se Gesù non è vero uomo e vero Dio, tu non sei salvato. Se Gesù non è vero Dio, tu non l'hai conosciuto Dio. Tu Dio non sai neanche chi è. Quindi la verità teologica diventa talmente fondamentale che ci si scanna per questa. Mentre la gente dice: ma voi cristiani siete intolleranti. Invece diciamo: no, è proprio perché la verità veramente cambia il giorno e la notte, no? E due osservazioni ancora. Sapete che molti prendono in giro Nicea come se fosse una cosa vecchia, eccetera. Innanzitutto sapete che Nicea difende la vera novità del cristianesimo, difendendo la divinità di Cristo, difende la novità del cristianesimo. Noi, cito Chesterton implicitamente, se Augias, Pesce, eccetera, dicono: noi stiamo dicendo una cosa nuova, stiamo dicendo che Gesù è un vero rabbino, che Gesù era un uomo, che era solamente un predicatore. Noi cristiani gli rispondiamo: manco per niente, tu stai dicendo una cosa vecchia di 1700 anni, cioè Ario, questo l'ha già detto. La vera novità non è che Gesù è il vero uomo, la vera novità che cambia il mondo è che Gesù è Dio, che è Dio che ci ama. Quando Giovanni dice Dio è amore, non dice l'uomo Gesù è amore, ma Dio è amore perché in Gesù ci ha amato Dio, no? E c'è un testo bellissimo, lo potete leggere a pagina 5 di Chesterton. Lui dice: il nostro tempo dice che è bello dire Dio amore, questa è una novità cristiana, ma che brutto con la crisi ariana, Atanasio, queste cose complicate. Ma se Dio non è Padre, Figlio e Spirito Santo, cosa che fu definita nel 325 mentre questi muri venivano, ma allora che cosa vuol dire che Dio è amore? Dio non è amore, Dio è diventato amore quando ha creato noi, ma nell'eternità Dio non era amore. In realtà dire che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo e dire che Dio è amore è esattamente la stessa cosa. La novità cristiana è ciò che annuncia Nicea grazie a Costantino, ma grazie a se stessa, è la Chiesa che spiega, cerca di spiegare a Costantino che cos'è la fede, e Costantino non lo capisce. Punto 5 in fondo, per Costantino, Costantino è il fondatore in qualche modo del cesaropapismo, cioè lui sposta la dinamica precedente in cui, come sapete, nell'impero romano l'imperatore era il capo del culto, era il pontifex maximus, cioè l'imperatore faceva il culto a nome dello Stato. Quindi era il primo dei sacerdoti, no? Costantino è ancora pontifex massimo, non rinuncia alla carica, però non fa i sacrifici, si crea un paradosso, cioè l'imperatore, essendo cristiano, è il pontefice dei culti pagani, ma non va nei templi. Lui Graziano sarà il primo a dire: no, allora io, siccome sono così, allora mi tolgo questa carica perché io sono cristiano, non ha senso che sia battezzato e sia pontefice dei culti pagani. Ma di fatto fonda il cesaropapismo Costantino, cioè l'imperatore pretende di comandare sulla Chiesa. In realtà il dramma del 325 non è che la Chiesa ha potere semplicemente, ma il vero dramma è che lo Stato vuole comandare la Chiesa. Lo Stato dice: la Chiesa sono io. Pensate che a Costantinopoli Costantino si fa fare una basilica in cui lui sta in mezzo ai 12 apostoli e si fa chiamare Iso Apostolos, cioè uguale agli apostoli. L'imperatore è grande come San Pietro, grande come San Giovanni, grande come San Giacomo, sono 13 gli apostoli, i 12 apostoli e l'imperatore. E chiaramente, facendo in questa maniera, vuole comandare sul Papa, quindi c'è il Papa: Ario, lo dovete riaccogliere. Tutti i concili avranno questa dinamica, pensate ai concili, il monotelismo, quando l'imperatore vuole dire: voi dovete obbedire a me, non potete dire che Cristo ha una vera anima, una vera libertà, una vera volontà, perché io non sono d'accordo, l'imperatore vuole fare teologia. Ultima pagina. C'è però un evento che è decisivo ancora. Mentre Costantino fa fare qui la basilica perché è Roma, perché è la capitale, perché c'è il Papa, Costantino nel 330 fonda Costantinopoli. Cioè, in realtà, in quel momento la capitale si sposta in Oriente definitivamente, non tornerà mai più indietro, si crea un altro senato, c'è l'Annona, c'è il grano gratis anche a Costantinopoli, e praticamente si crea come una bipolarità, cioè Roma è capitale, ma l'imperatore sta in un'altra capitale. Pian piano la vera capitale dell'impero diventa Costantinopoli. Che cosa succede? Che questa cosa nel tempo porterà Roma ad essere indipendente, cioè Costantino non ha mai fatto la donazio costantiniana, ma in realtà di fatto l'ha fatta, cioè ha creato i presupposti per cui, stando lontano, farà sì che il potere ecclesiale, che è un potere spirituale, diventerà con il tempo anche potere civile. Perché quando arriveranno i barbari, i longobardi, eccetera, Roma sarà difesa dal Papa e non più dall'imperatore. Sarà il Papa il vero difensore civile anche di Roma, sarà lui a guidare i tribunali, a guidare il pagamento delle tasse, a curare gli acquedotti, a curare l'esercito addirittura. Sarà Gregorio Magno a dire ai soldati: dovete andare lì per attaccare i longobardi, perché se andate di là perdete, mettetevi da questa parte. Cioè, il Papa acquisterà un ruolo civile. Pensate, a volte ci tocca anche a noi nei paesi, cioè dover entrare in alcune questioni in cui, se non entra la Chiesa, i laici non è che sanno bene come. Cioè, c'è bisogno anche di una luce, bisogna essere equilibrati, c'è una laicità, cioè, ma serve anche una capacità, una competenza civile, laicale della Chiesa in quanto tale, no? E sapete, lo dico sempre, ve l'ho detto mille volte, ancora nel 663 l'imperatore, l'ultima volta che l'imperatore viene a abitare al Palatino, quindi siamo molto dopo Romolo Augustolo, viene nel 663, il Palatino è il suo palazzo, cioè lui entra, il Papa deve uscire dalla città con tutto il corteo per accogliere l'imperatore, omaggiarlo, offrirgli il pranzo, perché l'imperatore viene nella sua città, nella sua capitale. Quindi il Papa ancora nell'Alto Medioevo non è il capo di Roma, lo è di fatto, ma non lo è di diritto, perché l'imperatore è il vero capo. Ultimo punto, il rapporto fra cristianesimo e paganesimo. Che cosa succede con questo connubio che si crea fra impero e cristianesimo? Non è assolutamente vero che subito il cristianesimo spazza via il paganesimo. Pensate, quando con Ambrogio, siamo già alla fine del IV secolo, c'è la famosa questione dell'altare della vittoria, che era una statua della vittoria che stava dentro il senato, cioè nella curia che è sotto il Campidoglio. Quella statua era stata tolta perché molti senatori, non si capiva più che senso aveva se l'imperatore non veniva a omaggiarla. Simmaco chiese che fosse restaurata, rimessa, ma Simmaco pretendeva che tutti la venerassero, anche i cristiani, anche l'imperatore. Cioè, in realtà Simmaco non era per niente più tollerante dei cristiani, ma Simmaco diceva: sono gli dei che proteggono lo Stato, sono gli dei romani, quindi tutti i senatori devono venerare le divinità pagane. Ambrogio si rifiutò con un'altra logica, tra l'altro Simmaco diceva che l'impero era in crisi, arrivavano i barbari perché gli dei non lo proteggevano più, quindi c'era l'idea delle divinità pagane che dovevano proteggere il cristianesimo e quindi andava rimessa all'altare della vittoria. Comunque ci furono delle leggi molto dopo Costantino, da Teodosio in poi, contro i templi, ma in realtà i templi nella stragrande maggioranza dell'impero non furono mai distrutti. Pensate, a Roma c'era una legge in cui si diceva che non si potevano fare i sacrifici, ma i templi andavano conservati per la loro bellezza. Quindi fino a che i barbari non cominciarono a usare le pietre dei templi per costruzione, non furono mai toccati i templi, e voi sapete che sono salvati a Roma solo i templi che sono diventati chiese. Pensate al Pantheon o a Sant'Antonino, Antonino e Pio, sai che San Lorenzo in Miranda, cioè sono i templi diventati chiese, la curia si è salvata del senato perché era una chiesa. Tutti i luoghi che non sono diventati chiese sono stati presi dai civili per farne case quando mancava il marmo, quindi la chiesa ha a Roma difeso l'esistenza dei templi. Pensate a Siracusa, per esempio, che la cattedrale è dentro il tempio, abbiamo una serie di chiese, di cattedrali che sono in realtà gli antichi templi, no? Ma quello che è importante dire è questo: come dice benissimo Benedetto XVI, la Chiesa non cancellò il paganesimo, prese la filosofia, la poesia, il diritto. Pensate che Giustiniano salva il diritto romano, pensate che la Chiesa prende tutti i filosofi, prende Platone, prende Aristotele, rifiutò il mito. Quello che la Chiesa rifiutò non fu il paganesimo in quanto tale, ma il mito in cui i pagani non credevano già più. e i martiri del paganesimo sono pochissimi. L'unico caso che si cita è questo di Ipazia, che non fu ucciso per una volontà di Atanasio, ma da una serie di monaci integralisti che proprio la massacrarono con i cocci, eccetera. Ma non ci fu una persecuzione violenta come i cristiani avevano subito, ci fu però chiaramente un passaggio di potere lento dai centri di cultura e di potere pagani pian piano al cristianesimo, no? E quindi il cristianesimo assunse ciò che era pagano e lo rilesse in chiave cristiana, ma conservandolo. Noi abbiamo conservato, grazie alla cultura di Costantinopoli e di Roma, tutti i grandi testi dell'antichità, eccetera, perché per i cristiani di Oriente e di Occidente erano fondamentali, cioè bisognava leggere la Bibbia, bisognava leggere Gioro di Nissa, ma bisognava anche leggere Cicerone, anche leggere Tacito, anche leggere Omero e così via. Allora, quello che voi vedrete vi riporta a questo tempo, quando intorno agli anni 320, 25, 30 furono messe le fondazioni e poi sollevato tutto, e vedrete anche la parte sottostante, cioè i due livelli sottostanti che vi riportano anche alla parte romana. Grazie e buona visita, vengo ancora un po' con voi.